Continuiamo con un messaggio importante, il messaggio principale di oggi, che è intitolato Il messaggio di Giona, Ninive o Tarsis, su quale nave ci stiamo imbarcando? E stiamo parlando delle decisioni che facciamo nelle nostre vite e dove ci portano queste?
Sì, è una foto, che un montaggio che abbiamo messo sulla radio. Ci sono due navi, non so se l'avete visto, se no dovete cliccare riavvia, refreshing. E, allora, dice, ci stiamo imbarcando sulla nave giusta, dice, solo una di queste navi è nella volontà di Dio e giungerà al porto. Qui c'è una nave di crociera lussuosa diretta a Tarsis. E poi c'è una a vela che va a Ninive. Perché cioè questo è tratto dal libro di Giona, va bene? Cioè una direzione è giusta, l'altra è sbagliata. C'è una scrittura, Angelina, sulla foto.
Sì, 1 Timoteo 1,19. Conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede. E Dio ci aiuti, non vogliamo fare naufragio con la nostra fede.
Allora, senti, andiamo a Giona, vediamo un pochettino. Questo è il messaggio di oggi. Ninive o Tarsis? Ci stiamo imbarcando sulla nave giusta? Su quale nave ci stiamo imbarcando? Giona capitolo 1, leggi tu, Angela, per favore.
Sì.
Dall'1 al 17, devi leggere.
Giona capitolo 1.
È la storia di Giona. Vediamo un po' cosa Giona, il profeta di Ninive, ci può insegnare oggi. Vediamo cosa ci insegna. Verso 1. La parola del Signore fu rivolta a Giona.
La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. Alzati, vai a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salito fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Jafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e, pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontana dalla presenza del Signore. Il Signore scatenò un gran vento sul mare, e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: «Che fai qui? Dormi? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse egli si darà pensiero di noi e non periremo». Poi si dissero l'un l'altro: «Venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona.
Nel Vecchio Testamento si faceva così, si tirava a sorte, il lotto si chiamava. E un po' qui c'è tantissimo da insegnare qua. Ecco un profeta di Dio, un vero profeta, che deve andare a dare un messaggio a Ninive, questa città malvagia. Città malvagia che Dio... Il messaggio era, lo leggete più avanti nel libro, 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Quindi nella speranza che si pentissero. E allora Giona dice, ho capito, va al porto e si imbarca su una nave che va in direzione opposta, Tarsis, che doveva essere Cipro, una di quelle isole lì. E allora cosa fa? Viene la tempesta, va bene, e lui, invece di pregare, dice, ma Signore, sono sulla strada giusta o no, sulla direzione corretta, se ne va a dormire. Una perfetta immagine della chiesa che dorme, che disubbidisce e che va in direzione opposta. Avanti.
Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Verso 8. Allora gli dissero: «Spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia. Qual è il tuo mestiere? E da dove vieni?»
Il suo mestiere era profeta.
«Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose loro: «Sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma».
Sì, non è che lo temeva troppo però, Non al punto da obbedire.
Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: «Perché hai fatto questo?» Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore, perché egli li aveva messi al corrente della cosa.
Quindi Giona aveva confidato alla ciurma, all'equipaggio, che scappava per disobbedire al Signore. Si era confidato, quindi loro lo sapevano. Mm-hmm. E loro gli dicono: «Perché hai fatto questo?»
Poi gli dissero: «Che dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi?» Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso.
A questo punto Giona comincia a vedersi scoperto, non poteva più nascondersi né dalla presenza del Signore e neanche dalla presenza degli uomini, quindi era scoperto da ambedue i lati. E allora comincia, sai, ci sono dei momenti che non puoi nasconderti. Se quando mentiamo, quando nascondiamo, capito, che facciamo uno che nasconde un peccato alla moglie, al marito, al fratello, alla sorella, mm-hmm. e tu sai che dovresti confessarlo, puoi confessarlo, la persona da confessare è lì. Confessione non è vai in una chiesa e c'è uno che di mestiere fa confessore, questo qui è una baggianata, non c'era la Bibbia. Confessione si fa alla persona contro la quale hai offeso. Mm-hmm. E allora non confessiamo perché diciamo: «Ah, io proteggo». Infatti a volte ci sono degli ufficiali governativi che vengono esposti, rivelati, che sono per esempio corrotti, si suicidano, non riescono a fronteggiare la luce, la verità. Piuttosto che confessare preferiscono suicidarsi. Questa è la paga del peccato, dice Romani 6, dice: «Il salario del peccato è la morte». E allora bisogna andare a confessare. Davide, invece di confessare il peccato a Uria, andare a dirgli: «Guarda, io che ho fatto, guarda che io ho fatto adulterio con tua moglie», no, ha preferito ucciderlo. Piuttosto che confessarlo, l'ha ucciso. E il Signore non faceva niente, niente. Gliel'ha fatta uccidere. Perché? Perché? Perché Dio permette queste cose? Se Dio è amore, perché permette? Dio le permette perché Uria è andato in un premio incredibile in cielo, dove c'era gente meglio di Bathsheba, la sua moglie debosciata, adultera e indegna. E Davide è andato incontro alla sua punizione. E quindi Dio permetteva. Dio permette il male perché tanto davanti a Dio non c'è morte, cioè non esiste. La morte è una benedizione per il santo, per il martire. Dio permette il male. Però attenzione quando non apriamo il cuore, quando non confessiamo il peccato, quando nascondiamo, quando ipocritamente ci nascondiamo sotto il vomito della nostra ipocrisia, il nostro adulterio, i nostri peccati, le nostre malignità. Prima o poi il Signore ci espone. Prima o poi il Signore ci trova dentro nella stanzetta della nave dove siamo lì a dormire. Questo addirittura riusciva a dormire. Che coscienza incallita al peccato. Ed era un profeta vero. Finalmente si sveglia. Finalmente la voce di Dio gli parla al profeta, come l'asino di Balaam, che ha rimproverato il profeta, il suo asino l'ha rimproverato. Così questi marinai, questi pagani, questi popoli gentili, questa gente che non serviva a Dio, dice: «Cosa dobbiamo fare di te perché il mare si calmi per noi?» Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. Questi qua erano marinai provetti di esperienza. Sapevano qua di qui, ragazzi, cominciate a fare testamento. Questa tempesta non è normale. Ha cominciato a rivistare la nave dappertutto. C'è qualcosa, sai, quando la nave sta affondando? Cioè, erano navi piccoline, non è mica come quelle di oggi grandi. Erano piccoline, sbatucchiate come un guscio di una noce. E trovano questo Lazzarone che dormiva, immagine delle chiese di oggi, Lazzarone che dormiva lì tranquillo, magari russava anche. Ma dico: «Cosa accidenti stai facendo tu qua? Prega il tuo Dio, tu sei ebreo, c'hai un Dio, no? Perché non lo preghi?» E allora finalmente Giona è un profeta, lui discerne che Dio attraverso questi pagani gli sta parlando. E allora finalmente decreta giudizio contro se stesso. E oggi parleremo di questo punto. Oggi parleremo di quando Dio mette la pressione su di noi e allora noi abbiamo una scelta. Possiamo mormorare, lamentarsi, se Dio è amore, se Dio mi ama, se sono il suo figlio, mi farà fare quello che voglio. In fondo sono un po' di pornografia, sono un po' di questo, sono un po' di quello, sono un po' di peccato, solo. Ok, possiamo fare così o possiamo dire, Signore puniscimi, Signore sculacciami, Signore sono qui, come Gesù ha detto, sono qua, vado in croce. Che peccati aveva lui? Zero. Che peccati aveva Abramo? Niente di grande, niente di serio. Eppure prende Isacco, un bambino innocente, dice, padre, dov'è l'animale del sacrificio? Non lo vedo. Figlio, gli dice Abramo col cuore che piangeva, il cuore insanguinato di Abramo, dice, figlio, il Signore si provvederà al suo sacrificio. E allora Giona si sveglia e finalmente comincia a tornare a essere profeta. Dobbiamo cominciare a essere i profeti di Dio, non sempre nascondere. Amen. Amen. Alla moglie, al marito, ai fratelli, alla chiesa, a Dio. Tutte le cose che nascondiamo ai fratelli, ogni volta che nascondiamo una verità al fratello che la verità la merita, alla moglie, al marito, cristiani, va bene? Perché se non sono cristiani a volte devi usare parabole, a volte non puoi neanche dire alla moglie dove è nascosto la Bibbia, per modo di dire. Però quando c'è una moglie e un marito cristiano, ogni volta che nascondi una cosa, peccare si può peccare perché siamo carnali e ci si pente a posto. Ma quando pecchiamo e nascondiamo il peccato alla persona a fianco vicino a noi che la verità la merita, perché è un figlio di Dio, stiamo ingannando Dio. Ecco. E allora qual è la soluzione? La soluzione data da Gesù è dire, Gesù sculacciami, Gesù puniscimi, andare a dare la verità. Se non diamo la verità alla persona vicina a noi, stiamo cercando di ingannare Dio. Questo che sia la zucca nostra, una mela troppo acerba, non capisci a volte. Non stai ingannando la persona vicino a te, stai cercando di ingannare Dio, stolto, che è sempre stato vicino a te a vedere il male che facevi. E allora verso 12 finalmente Giona si sveglia dal letto dove dormiva, smette di russare, Dio volesse che tutte le chiese del mondo si svegliassero, si sveglia anche nello spirito, guarda in faccia questi gentili, cioè i pagani, e gli dice, verso 12, lo leggi?
Sì, e gli rispose, prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia.
Hai capito? E questo è il vero profeta. Qui ricomincia a prendere l'unzione. A volte per ricominciare a prendere l'unzione comincia da una confessione, da dare la verità, dal prenderci la colpa, dal chiedere, offrirci per una sculacciata, una punizione. Io ho sbagliato. Questa è la grandezza del profeta. Non è quello, è colpa sua, è colpa di loro, è colpa di tutti, è colpa di Dio. Questo è l'Odissea. La sposa di Cristo, la vera Chiesa, si prende la colpa. E allora subentra Gesù e ti perdona. Solo allora. 13.
Amen. Tuttavia, quegli uomini remavano con forza per raggiungere la riva, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso e minaccioso. Allora gridarono al Signore e dissero, Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di questo uomo e non accusarci del sangue innocente, poiché tu, Signore, hai fatto come ti è piaciuto.
Capito? Giona gli ha detto, gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi. Allora questi qua, che erano pagani, si rifiutano di farlo. Non avevano il coraggio di gettarlo a mare per salvare la loro vita. E tornano ai remi, e remano. Ma il mare era contrario, il vento si faceva sempre più tempestoso e sempre più minaccioso. Il mare era contrario, non riuscivano. E allora, verso 14, si arrendono. Cosa dicono?
14.
Allora gridarono al Signore.
Al Signore e dissero:
Signore, non lasciarci perire per risparmiare la vita di questo uomo. A volte cerchiamo di risparmiare la vita a una persona che non dobbiamo cercare di risparmiarla. Cerchiamo di risparmiare una sculacciata, cerchiamo di risparmiare una punizione. A volte il papà che è preposto da Dio a dare le punizioni nella casa, allora subentra, a volte subentra, non sempre, ma a volte, tipicamente, la moglie si fa di mezzo e dice: no, dai, non dare questa punizione ai bambini, sai, su, in fondo hanno solo disubbidito, hanno solo peccato, sono solo ribelli. A volte è più spesso la mamma che fa questo errore. Il papà, il suo lavoro è di dare punizioni. Di mantenere la disciplina. Senza disciplina, senza punizioni, non c'è regno di Dio. Ci deve essere una punizione quando uno, un angelo, Lucifero, decide di diventare il diavolo. E non c'è una mamma, una moglie che si mette davanti a Dio e dice: Dio, abbi pazienza col diavolo, poveraccio. Sì, lo so che lui va a ammazzare la gente, però sai, un po' di misericordia. E Dio dice: no, all'inferno. C'è il momento anche di quello. Avanti.
Verso 15. Poi presero Giona, lo gettarono in mare e la furia del mare si calmò.
Capito? Appena lo gettano. Quindi, come dice Ecclesiaste 3, c'è un tempo per salvare e un tempo per uccidere. Questo è un tempo di uccidere. E che ne sanno quelle della nave che c'era un pesce pronto a prenderlo?
E non sapevano.
Chi ha mai sentito che uno può stare dentro un pesce per 3 giorni e 3 notti?
No.
Avanti.
Allora quegli uomini furono presi da un grande timore del Signore. Offrirono un sacrificio al Signore e fecero dei voti.
Cioè si sono convertiti tutti praticamente. Fecero dei voti.
Amazing.
17.
Il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti.
Andate voi nelle viscere di un pesce 3 giorni e 3 notti.
Oh boy.
Capitolo 2, verso 1.
Capitolo 2. Dal ventre del pesce, Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse...
La gente, se ci sono dei stolti ciarlatani che dicono questo è solo simbolismo. E invece Gesù ha citato Giona nel Vangelo. Quindi addrizzare le antenne, per cortesia. Dio può fare quello che vuole, compreso mandare un pesce. Avanti.
Dal ventre del pesce, Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse... Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e Tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le Tue onde e tutti i Tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo, sono cacciato lontano dal Tuo sguardo. Come potrei vedere ancora il Tuo Tempio Santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa.
Qui Giona comincia a svegliarsi dallo spirito. Cioè Dio deve farlo ingoiare da un pesce perché uno si sveglia. Se una chiesa non si sveglia, se un individuo cristiano non si sveglia, Dio manderà qualche specie di pesce a ingoiarlo. Qualche pesciaccio del mondo, in questo caso... Pesce è un simbolo, molto di peggio può capitare. Cerchiamo di svegliarci prima che il Signore mette mano al bastone.
Sono sprofondato fino alle radici dei monti. La terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Ma Tu mi hai fatto risalire dalla fossa, oh Signore, oh mio Dio.
Qui comincia a benedire Dio. Qui, come facevano? Cosa facevano gli ebrei nel deserto? Maledivano Dio, criticavano Dio, mormoravano, ma perché ci dai sta manna? Io in Egitto mangiavo spaghetti, polli arrosto, ravioli e lasagne. E tu ci dai manna tutti i giorni? Ma dai, avevamo una cucina diversa noi in Egitto. E non sono usciti, sono morti tutti. Invece Giona qui, ingoiato da un pesce, che può dire, oh Dio, ti sei dimenticato di me, io qua, là, no. Giona comincia a svegliarsi, comincia a umiliarsi. Questo è l'atteggiamento quando siamo, che posso dire, per esempio, in ospedale, morendo, con un cancro, con un tumore, con quello che ti pare, possiamo mormorare,
Dio, non mi merito questo, tu sai che io sono tuo figlio, non me lo merito.
Non te lo meriti, ci meritiamo l'inferno, ragazzi. E qui Giona comincia a svegliarsi, stiamo noi cominciando a svegliarci? O stiamo mormorando? Avanti.
Verso 7. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo.
Alleluia. Attenzione verso 8.
Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia.
Hai capito? Chi è che allontana la grazia? Noi.
Noi stessi.
Quali idoli sta parlando qui? E mica io non adoro Baal. Come non adoro i Baal? Se metti qualunque cosa materiale davanti alla volontà di Dio, quello è Baal. Baal è il Dio del materialismo. E quando disubbidiamo al Signore, non è Dio, ma noi allontaniamo la grazia. Quando dice in Galati 5,4, siete caduti dalla grazia, Cristo non vi giova niente. Non sta dicendo che Dio toglie la grazia. Ecco, qui lo spiega. Dice, allontanano loro stessi la grazia di Dio da loro. La grazia non è la salvezza, che entra nella zucca di quelli che pensano che cadi dalla grazia, perdi la salvezza. Questi sono imbroglioni. La grazia è una cosa che va e viene, non è la salvezza dall'anima. 9.
Verso 9. Ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto. La salvezza viene dal Signore.
Alleluia, la salvezza viene dal Signore, non da una chiesa, non da un edificio morto, stramorto, decrepito e marcito. Non da una religione umana. La salvezza viene dal Signore. 10.
E il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma.
Alleluia. Sa che anche i pesci prendono gli ordini dal Signore?
Amen.
Capito? Sono solo le capre di questo mondo che non ascoltano il Signore. E finiranno come tutte le capre alla sinistra di Gesù. Matteo 25, vedete cosa c'è? Chi non lo conosce, date un'occhiata che succede alle capre della sinistra di Gesù. Matteo 25. Leggetelo con calma. E il pesce cosa fece? Vomitò Giona sulla terraferma. Tu provi, sai, un pesce come un sottomarino, su e giù, salta, ti senti, caro mio, fai quell'esperienza lì. Vai tranquillo. Io immagino come Giona si sentiva sulla sabbia di quella riva. Avrà detto, alleluia!
Amazing.
Non stiamo parlando di 3 minuti, 3 ore, 6 ore, stiamo parlando di 3 giorni. 3 giorni e 3 notti. Quindi cerchiamo di capire le cose di corsa, capirle dal Vangelo, dalla parola, dalle scritture. Non aspettiamo che Dio ce la deve spiegare con qualche pesce tra virgolette. Pesce può essere qualunque cosa. Siamo onesti, fratelli. Chi di noi non ha deviato dalla volontà di Dio che magari ci aveva mandati da qualche Ninive per dare il suo messaggio, andare là a fare il suo lavoro in qualche Ninive? Ninive può essere qualunque cosa, magari un lavoro difficile, e magari poi non ha preferito di imbarcarsi sulla prima nave in partenza che andava in qualunque direzione, basta che era l'opposto della volontà di Dio, qualunque Tarsis. Forza ragazzi, forza, santarelline, anime immacolate. Chi di noi non è cascato in questa fossa?
Sì, più di una volta.
I militari dicono in questo cesso. Diciamo in questa fossa che noi siamo così educati. Va bene? Onestamente, chi di noi che guardando nel profondo del cuore nostro malvagio non c'è qualche incompiuta missione, una qualche Ninive che non siamo ancora andati, una qualche scusa che non abbiamo dato, un qualche nemico che non abbiamo amato, un qualche fiore che non abbiamo dato a nostra moglie? Ma lei non lo merita. Tu disgraziato cosa meriti? Come non lo merita? Chi vuole essere amato deve prima amare, ma lei non mi ricambia, niente, dati da fare, vuol dire che la lista dei tuoi peccati è molto lunga. Va bene, dai da fare. Non è che Dio smette di amarci, smette di mandare pioggia, smette di mandare il sole. la chiesa di Radio Blast è un po' malconcia, adesso non gli mando l'aria di respirare per un paio di giorni.
Oh.
Adesso Dio dice, sarò infedele come loro. No, meno male che Dio non è come
Amen.
Noi ragazzi.
Amen.
Ah, grazie Signore Gesù. Andiamo a Romani?
Sì.
Andiamo a Roma. Un messaggio che Paolo ha mandato ai nostri compaesani di Roma. Allora, 3:23.
Romani 3:23. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.
Va bene, questo comprende anche me e te. Cioè, cosa vuol dire me e te? Vuol dire te e me, noi. Ebrei 4:1-2. Ce l'hai lì?
4:1-2.
Sì.
Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida. E nessuno di voi deve pensare di esserne escluso.
Quindi ti trovi in un pesce? Un pesce ti ha ingoiato? La nave diretta alla tua Tarsis è sballottata, o la mia nave? E finalmente i marinai hanno capito che se o ti buttavano fuori o ti buttavano fuori? Uh-huh. E sei in un pesce? Comincia, alza gli occhi e comincia a invocare il Signore, perché qui dice di stare attenti, cioè, come vuol dire stare attenti? Svegliarsi da qualche panca di chiesa o qualcuno sta dormendo, perché la promessa di entrare nelle benedizioni di Dio, di Gesù, è ancora valida. Gesù non, finché c'è vita c'è speranza, Gesù non ha ancora rinunciato, Gesù non ha ancora perso le speranze per te e per me, e nessuno di noi deve pensare di essere escluso. Va bene? C'è speranza, ragazzi. L'unico che non ha speranza è il diavolo, che se ne vada. Ha superato la linea del non ritorno. Ma noi, per grazia di Dio, siamo salvati, abbiamo Gesù. Tutti prima o poi caschiamo in qualche fossa, prendiamo una nave in una rotta opposta a quella giusta. La domanda sorge, Angelina, qual è la domanda? Come cambiare direzione al più presto?
Amen.
Sto andando verso Tarsis, ok, direzione, guarda sulla cartina, c'è scritto direzione di disastro. Come faccio a cambiare? Ormai sono sulla nave e fatti buttare in acqua, vedrai che magari con una zattera. Tranquillo, il Signore è specializzato a aiutare gli zatterieri. E come riuscì il profeta Giona a uscire dal pesce? Come poter rientrare nella volontà di Dio? È successo quando Giona, con tutto il cuore, cosa ha detto? Ha detto, cos'è? Dice, quando la vita veniva meno in me, ha detto, verso 7, mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo. Cosa ha fatto Giona? Ha avuto la memoria, è tornata alla memoria. Sai, se quando sei...
Quando la vita viene meno in te.
Quando sei dentro un pesce, la memoria la riacquisti. Sai, Dio c'è un sistema molto semplice quando uno perde la memoria. Si chiamano le bastonate dure.
Ai.
Capito? Bastonate dure meglio delle pillole della farmacia, fosforo, eccetera. Meglio del fosforo per la zucca dura, sono le bastonate dure. Dice, però non è educato dare botte. Guarda, ogni cancro, ogni tumore, ogni malattia, ogni incidente di macchina è una sculacciata che di solito vengono dal diavolo. E perché Dio le permette queste sculacciate? Perché siamo zucche dure, ecco perché. Va bene? E allora Giona cosa ha fatto? Dice, mi sono ricordato del Signore! Bravo Giona, buon colpo di memoria. Finalmente Giona si ricorda di chi? Del Signore, quel Signore che si era dimenticato. E dalla pancia del pesce si udiva una voce. Ho sentito voci umane dalle pance dei pesci? Di solito no.
No.
Però c'era quel pesce lì che si sente, se uno si fosse messo lì a ascoltare, avrebbe sentito: quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. Veniva dalla pancia del pesce. Voglio dire, qualche scienziato che crede che suo papà è una scimpanzé e sua mamma un babbuino. Voglio che ci credano. Allora Giona comprende una cosa, che allontanandosi dalla volontà di Dio, si stava allontanando dalla grazia e dalle benedizioni di Dio.
Sì.
Va bene, come si fa a avvicinarsi alle benedizioni? Avvicinandosi all'ubbidienza. Funziona così. E allora finalmente si pente, comincia a ubbidire, va bene, è il solo vero frutto del vero pentimento, qual è? Per riallinearsi con la volontà di Dio e tramite il pentimento. Com'è che si rientra nella volontà di Dio? Tramite il pentimento.
Amen.
Scrivere.
Amen.
Scrivere. È la via del pentimento numero subito. Ce l'hai verso 9? Beh, allora, cosa dice
Giona?
Giona verso 9.
2:9.
Cosa dice?
Ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto. La salvezza viene dal Signore.
Nel momento che riceviamo Gesù abbiamo fatto un voto, come gli ebrei nel deserto, va bene, leggi Giosuè capitolo 24, scrivetelo, Giosuè capitolo 24, ha detto qui facciamo un contratto, volete servire il Signore? Sì! E Giosuè gli fa, non potete, perché no? Perché voi siete capre, non potete servire il Signore. No, ma no, noi lo faremo. Allora Giosuè gli ha detto, allora siete testimoni contro voi stessi che avete detto che servirete il Signore, però se servite gli idoli il Signore vi distruggerà, noi serviremo il Signore. E servirono poco, la memoria, perso la memoria come tante chiese di oggi, memoria corta. Il nostro contratto oggi quando riceviamo Gesù è servirlo, amarlo, adorarlo, virgola, e andare a predicare il Vangelo. Non andare in una chiesa morta a pregare preghiere morte che Dio non ascolta. Che se l'ascoltasse qualcosa succederebbe. Perché non succede niente? Perché sono preghiere morte. Si prega mentre si va, mentre si cammina, mentre si ubbidisce. Il soldato prega mentre spara, non va a dormire come Giona a russare mentre la nave affonda. La nave del cristianesimo sta affondando. Non lo vedete che fa acqua a tutte le parti? Adesso hanno messo persino dei diavoletti a guidare certe chiese con le corna. Il punto è cruciale, va bene. Quello che Dio stava aspettando, va bene. È cruciale perché? Per Giona. Allora Giona dice la salvezza viene dal Signore verso 9. E Dio aspettava solo quello. Immediatamente cosa avviene dopo verso 9?
10.
10.
Il Signore diede ordine al pesce e il pesce vomitò Giona sulla terraferma.
Capito? Cioè è stato un trasporto laudiceano, proprio in piena linea di Laodicea, ragazzi.
Perché è stato vomitato.
Certo, questo è il capito? Giona non fu onorevolmente con tutta la musichetta, il pianoforte, il coro di chiesa, tutti battono le mani, o l'offertorio che torna strabocca. No, non fu così, ma non fu scortato dagli angeli a Ninive, ma fu vomitato da un pesce. Il pesce ha fatto un rutto che ha scosso un po' i mari e questo è fuori, salta Giona. Ecco, eccomi qui il profeta di Laodicea, che poi divenne di Filadelfia, grazie a Dio.
Sì, 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 ma è un po' umiliante, speranza, sì.
C'è speranza anche per le zucche dure, come le nostre.
Amen,
chi
amen.
Non ha una zucca dura? Tutti. Sì.
Sì.
Allora, a chi piacerebbe di questo? A chi piacerebbe essere vomitato dentro la volontà di Dio?
No, meglio andarci volentieri.
Va bene. Però questa è una delle cose che Dio fa con noi quando scegliamo una nave diversa di quella che Dio ha scelto per noi. Per Giona era Ninive. Per noi qual è? Forse obbedienza, forse umiltà, forse confessione, forse alzarsi dai fondelli e andare a servire il Signore. Non smettere con queste preghiere cretine che non valgono niente, come i pappagalli. Oh Signore, ti adoro, ti amo. Se tu non metti in pratica le preghiere, siamo dei farisei. Va bene? Si prega mentre si va, mentre si lavora, mentre si opera. Va bene? Allora, quindi, grazie Signore. Quindi queste sono le cose che Dio fa quando abbordiamo, saliamo in una nave diversa da quella che Dio ha scelto per noi. Attenzione però, a non giocherellare con Dio, non si scherza con Dio. Dici, anche se è sbagliata, Dio manda un pesce, mi ingoia, e alleluia, tre giorni di sofferenza. Caro mio, no. Non è garantito che ci sarà un pesce ad aspettarti quando sarai buttato fuori dalla nave. Va bene, com'è che vieni buttato fuori dalla nave? Ma se è un incidente di macchina, un cancro, un tumore, quello è buttato fuori dalla nave, della tua salute.
Vero, sì.
Ma ci sarà un pesce, come, guarda, nella Bibbia l'ha fatto con Giona. Una volta, una volta, non c'erano pesci per Anania e Safira, per Giuda e compagni.
È vero, sì.
Va bene, quindi attenzione a non sbagliare. Non c'è, Lotta ha trovato un pesce che era Abramo, pesce virgolette, che l'ha salvato da Sodoma, ma è stato un caso abbastanza più unico che raro, no? Quindi non ci saranno pesci se continuiamo ad essere testardi, cocciuti delle nostre idee. La cocciutaggine non è un dono di Dio, abbandonarla, va bene? Quindi, se guardiamo, quando è che Dio ha perdonato Giona e l'ha rimesso sulla via giusta? Quando Giona, cosa ha riacquistato?
Ha chiesto
il
perdono.
Sano timore di Dio.
Ah,
Quando è che Dio ha potuto rimetterlo sulla carreggiata? Quando si è pentito. E qui, un attimo, fare attenzione. Quando Giona comincia ad essere grato a Dio per... E questo è il punto di tutto il messaggio di oggi, in questa parola che vi dirò adesso. Scrivere, per cortesia. Se c'è qualcuno che mi ama e che sopporta questo predicatore, che poveraccio anche lui che sono io, scrivere. Quando, il Signore lo ha rimesso sulla strada giusta, perché tu si chiedi, io sono fuori binario, io qui io l'ho sbagliato, com'è che posso rimettermi nella volontà di Dio sotto la sua benedizione e essere usato? Quando è successo a Giona, quando lui comincia ad essere grato a Dio per le sue, scriverlo, punizioni, imparare a ringraziare Dio per le punizioni, per le sculacciate. È facile ringraziare Dio. Oh, che bella torta di compleanno, gnam gnam. Io sono grato a Dio. Oh, un po' di bicarbonato, perché qui ho mangiato 5 fette di drobo. Oh, come sono grato. No, caro. Oh, sono grato che Dio mi ha dato una nuova macchina, una moglie, un marito. Grato. Sì, è facile essere grati quando Dio ti benedice, no?
Sì.
Ma la fede si vede quando sei grato e lo ringrazi per le punizioni, per le sculacciate, quando ti toglie. Grazie a Dio che posso offrire Isacco sull'altare. Il cuore sanguina, ma nello spirito siamo obbedienti. Gesù ringraziava il Padre anche dalla croce. Fin quando non impariamo a ringraziare Dio dalle nostre croci, con i chiodi ancora dentro, non abbiamo imparato a ringraziare Dio. Qualunque fessa a chiotto come me può ringraziare Dio quando tutto va bene, tutto va liscio, che bel sole, che bel tempo, come sto bene, mia moglie mi ama e mi lustra le scarpe, come sono grato. Ah sì? No, dobbiamo fare come Gesù. E quando tutto va storto che si vede la fede. E nella battaglia, quando ti sparano, hai preso una pallottola sulla spalla, hai perso una gamba e continui a sparare contro il nemico. Sto parlando nello spirito. Parlo nello spirito, ok? E avanzi, carponi, ti è rimasta solo una gamba e vai avanti, che mitra funziona ancora. Conosciamo storie di soldati che hanno combattuto solo con un braccio. Credevano nella loro causa, crediamo nella nostra? Dora grida yes, ma non ti sento.
Yes.
Ok, Gloria grida, quindi Gloria è a bordo. E i fratelli tutti, dove siete, in Germania, Italia, eccetera, Sicilia, Milano, Giappone, in America, chi dirà yes? Chi dirà sì a Gesù? Grazie, Signore. Va bene? E quindi questo qui è questo è il punto che volevo arrivare. Questo è il centro, il cuore del messaggio di oggi, ragazzi. Giona non solo si è pentito, ma ha cominciato a ringraziare Dio per i suoi castighi e ammettere che, verso 8, quelli che
Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia.
Quelli che onorano gli idoli allontanano da sé la grazia. Quindi si comincia a dare lodi a Dio. Ti ringrazio, Signore. È giusto, mi merito questo pesce. Mi può anche digerire, nessun problema. Voglio arrivare davanti a te nel tuo regno, ben digerito, però lodando Dio. Dallo spirito si salva, no? Ma chi vuole andare in cielo salvato in Cristo, però che si è vergognato di Cristo? Io mi vergognerò di lui, dice il Signore. Quindi svegliamoci, per questo, cancelliamo la odissea dal nostro dizionario personale, la nostra anima. Quindi fratelli amati, amati fratelli, questo è il massimo. Va bene? Questo quando impari, questo siamo arrivati al massimo. Dio non ci chiede di più. Vuoi arrivare al massimo della perfezione, che è la sposa di Cristo? Cominciamo a ringraziare Dio per le sue benedizioni, che noi lo ringraziamo sempre, ma ringraziamolo anche per quando il diavolo ci combatte, anche quando ci sono problemi, anche quando tutto va storto, anche quando Dio ci punisce, Dio ci sculaccia. Quando Dio ti sculaccia, una cosa devi ringraziarlo, che non ti sculaccia tanto quanto meriti, che si chiama l'inferno. È facile ringraziare Dio per la sua benedizione, la guarigione, la salvezza, cose belle che ci dà, benedizione finanziaria, eccetera, eccetera. Ma non è fino a quando impariamo a superare una delle prove più grandi di ringraziarlo, non solo per cose belle, che tutti possono fare senza fatica, e anche senza fede. Senza fede può ringraziare Dio. Io ho pregato per gente che fede aveva zero, anche sotto zero, e ha detto, vabbè, non hai fede? No, questa donna mi fa, non ho fede, io non pregare per me. Gli ha detto, guarda, io ho fede per me e per te. Gesù ti guarisce con la mia fede? Lei dice, no, sì, almeno mi fai mettere la mano sulla spalla. E detto, ok, se proprio vuoi. Messo la mano sulla spalla e il Signore l'ha guarita. L'ha guarita, va bene? Quindi Dio, capisci? Quindi questa donna ha ringraziato il Signore. È facile ringraziare il Signore quando ti guarisce che neanche avevi la fede. Ma ringrazialo dalla croce, dal Calvario, quando ti frustano, quando arriva la corona di spine. Ringrazialo. E allora si è arrivata alla perfezione della sposa. Ringraziarlo quando tutto va storto. Va bene? Quindi di cuore sincero, per i suoi giusti castighi. I suoi castighi sono giusti. Senza castighi non giungeremo mai nel regno di Dio. Senza la sua battitura, le sue piaghe, le sue afflizioni, le tribolazioni che egli deve purtroppo darci, deve permettere al diavolo di portarci. Perché? Perché se no le nostre zucche dure non capiranno. Va bene? Oh, tutti gli uomini di Dio comparteciparono a questo. Nessun uomo di Dio, e neanche Gesù, ne fu esente. Gesù diede l'esempio di lodare, benedire, amare, avere fede sul Calvario. Amen. Va bene, e qui viviamo in una chiesa oggi, la stragrande maggioranza, che non si ha neanche fede quando tutto va bene. Cosa faranno quando tutto andrà storto? Quando ci sarà il marchio della bestia, che marcheranno i tuoi figli come bestiame. Sta mettendo leggi che, hai letto gli articoli, là, non so se l'abbiamo messo sulla radio. In Spagna ci sono questi ministri della Repubblica di sinistra che dicono i figli appartengono allo Stato, non ai genitori. E gli insegnano ogni porcheria possibile e immaginabile nelle scuole, tanto appartengono allo Stato. I genitori c'è solo il dovere di far crescere i figli, incinta, partorirli, curarli quando sono ammalati, dargli da mangiare, andare a lavorare, questo, pagare le tasse per far crescere i figli, tutto qua. E qua, appena arrivano alla scuola, ciao, grazie schiavetti, adesso fuori dalle scatole schiavetti, i figli sono nostri. Stanno buttando i figli ai coccodrilli del Nilo, cosa fate lì nell'Occidente, lì voi?
È grande questa lezione di ringraziare Dio per le punizioni e le afflizioni, i problemi. E credo che è difficile arrivare a questo livello. E tu sai che quando evangelizziamo ovunque, di solito le persone dicono ma io non mi merito i problemi che ho nella mia vita perché non ho fatto niente di male a nessuno, non sono colpevole di peccati, quindi non merito i problemi che sto vivendo. pochi capiscono che ci meritiamo anche di peggio, meritiamo l'inferno, e non molti ammettiamo davanti a Dio che sì, una cosa mostriamo agli altri, però dentro di noi sappiamo che abbiamo molto più peccati di quello che ammettiamo, e Dio lo sa. Quindi meritiamo ogni punizione, ogni afflizione, perché ci pulisce dentro, ci aiuta a disperarci un po', andare da Gesù e abbandonare noi stessi.
Amen. C'erano due ladri ed erano a fianco di Gesù, e un ladro diceva, la scrittura ce l'hai, Luca 23,
sì.
39 a 41.
Luca 23.
Sì, 39 a 42, leggi il 39.
Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi.
Capito, se Cristo avrebbe schioccato le dita e salvato questo ladrone che dice: se sei Cristo, perché non ci salvi? Cioè, sarebbe stato molto grato questo qua. Oh, grazie, Signor, come ti chiami? Gesù il falegname, grazie, arrivederci. Quando ho bisogno ritorno. E l'altro ladro invece, così dice l'altro ladrone, verso 40.
Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno temor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
Gloria a Dio. Quindi questo ladro ci insegna. Vabbè, questo ladro conosce la teologia meglio di tante scuole teologiche.
Vero.
Quindi il ladro non chiede a Gesù di salvarlo e arrivederci, grazie, non ho più bisogno di te. Ma ammette la sua colpa, la sua condanna, che lui si merita di essere crocifisso e di morire.
Sì.
Va bene, è lì inchiodato quando dice una cosa così, è vera. Allora Gesù cosa ha fatto? Ignora il ladro blasfemo, il quale non lo reputa neanche degno di risposta, però si volge a quello che si ravvede. Allora, leggi il verso 41, verso 43.
Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso.
Capito? Vogliamo essere in paradiso oggi, ragazzi? Cominciamo a lodare Dio. E lodare non è pappagallo che ripete il rosario. Lodarlo mentre le cose vanno storte. Lodarlo quando il diavolo dice no, mormora. Quando la carne nostra, la nostra mente carnale dice mormorare. E noi diciamo all'inferno Satana, vattene, io loderò il Signore. Questa è la lode. La lode non è dei pappagalli che si riuniscono in un edificio a ripetere rosari cattolici o protestanti. Va bene? La vera lode è quando tutto va storto, quando c'è la scelta, quando la cosa logica è mormorare. Che siamo tutti peccatori, speriamo che l'abbiamo capito. Allora, di cosa dobbiamo assicurarci adesso? Dobbiamo capire che dobbiamo cominciare ad essere grati a Dio, anche e specialmente quando Lui ci corregge, abbiamo detto. Va bene? Quando le mezze calzette intorno si chiedono: perché Dio mi permette questo, che mi avviene questo? Se io ero Dio, non mi tratterei così. Ecco, quando in queste situazioni si vede chi ha fede. I più grandi uomini e donne di Dio mostrarono sempre di essergli grati, anche quando erano, per esempio, c'era uno che era schiavo da un certo Potifar, il libro di Genesi, Giuseppe. E poi lui viene messo in prigione per aver rifiutato un adulterio con la sua vispa Teresa, la moglie di questo qua. E il popolo di Dio, come Daniele, Ezechiele, erano schiavi sotto i popoli pagani, servivano il Signore, lo lodavano nella vita e nella morte. Ester, che fu obbligato per legge, fu obbligata ad entrare nell'harem del re di Persia, non era la sua scelta. Ester era una brava ragazza, non gli interessava andare a fare parte dell'harem, non gli interessava, fu obbligata, così ti sistemiamo il collo. Un colpo di accetta. C'è Secondo Corinzi 4:8. Cosa dice Paolo sul soggetto?
Secondo Corinzi 4:8. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati.
Va bene, ridotti allo estremo, perplessi ma non disperati. Quindi Paolo trovava sempre il modo di incoraggiare, di lodare Dio. Siamo ridotti allo estremo. Guarda cosa diceva Paolo in Atti 16. Cerchiamo di imparare, dopo che era stato battuto con verghe, messo in prigione. Cos'è che diceva Paolo? Si lamentava o lodava? Atti 16, 23 e 25.
Atti 16. E dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi.
Quindi catene ai piedi, al buio, che mica c'era la corrente elettrica dell'Enel. Capito? Al buio non si vedevano niente, non si vedevano magari quei ratti che correvano intorno, magari sentivi solo quello. E cosa fanno questi qua verso 25? Vogliamo imparare per cortesia da due persone che se ne intendevano come si loda il Signore.
E verso 25. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano.
Alleluia. Questi qua a mezzanotte si mettono a cantare inni a Dio. Non è garantito, poi Dio li libera, ma non è garantito che devono essere liberati. Molti apostoli furono martirizzati, come Giacomo, come Stefano. Non è garantito che c'è un pesce a trasportarti.
Mm-hmm.
Non è garantito. Perché? Perché può dare più gloria a Dio un martirio, un calvario, una crocifissione. Senza crocifissione non c'è resurrezione. Senza calvario non si vede la fede.
Sì, sì. Amen. Questa è veramente fede, anche se stai in prigione e non capisci perché, cosa ho fatto di male, ho solo ubbidito al Signore. Lodi il Signore, canti inni e non mormori e non ti lamenti. Dio, perché mi hai messo qui io che ti ho ubbidito? Non ho fatto niente di sbagliato. E questa è fede.
Grazie Signore. Ma qui, questi sono veri uomini di Dio. Questo è lo standard che dobbiamo attenerci. Nel mezzo della notte pregavano, cantano inni per ringraziare Dio. Perché li reputava degni di soffrire. La sofferenza non è il tempo di mormorare, è il tempo di dire, caspita, sono degno di soffrire per Gesù. Quando mai che sono degno di morire per Gesù? Gloria a Dio. Atti 5, 40, 41.
Essi furono da lui convinti e, chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltreggiati per il nome di Gesù.
Gloria al Signore.
Atti 5, 40 e 41.
Gloria a Dio, alleluia.
Amen.
Grazie Gesù. Rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Quindi la mezza calzetta mormora. L'uomo di fede, grazie a Gesù che sono degno di essere torturato, imprigionato, incatenato e magari all'occasione ucciso. Grazie Signore, non sono degno di questo. Non sono degno di entrare in paradiso nella zona martiri, nella zona re, regine, martirizzati, la sposa di Cristo. E se vogliamo essere discepoli, dobbiamo imparare questo, essere grati a Dio quando ci mette nella, diciamo, purtroppo necessaria, è una scuola di prove e di sofferenze. Ringraziarlo per la scuola delle sofferenze. Questo è un Vangelo che sto predicando, molto impopolare, in quest'era di Vangelo Lazzarone, di prosperità, Vangelo falso. Quindi sto dicendo che è sbagliato prosperare, c'è niente di male a prosperare finanziariamente, ma deve essere però la maniera di Dio. Qualunque cosa, anche soldi, se la maniera giusta mi era sbagliata. Va bene, Abramo era ricco, va bene, Giuseppe in Egitto anche, Davide era ricchissimo. Però notiamo che un dettaglio che sfugge agli evangelisti della prosperità. Notiamo che usarono le loro ricchezze per combattere le battaglie del Signore, combattere per la parola di Dio, e Dio continua a prosperarli.
Uh-huh.
E Dio continuò a prosperarli. Quindi c'è un modo giusto e un modo sbagliato di essere ricchi. Ricchezze, con più hai ricchezza, con più te ne dà se le usi per il Signore. Va bene? Amen. Quindi non sto dicendo che, perché nella Bibbia c'è un sacco di gente che si era benedetto anche finanziariamente, ma attenzione a non mettere gli occhi sulle finanze, devono sempre essere sull'altare del Signore. Alleluia, siamo soldati. Se non siamo soldati, quelle battaglie non si vincono. E un soldato sano di mente non pretende di non avere battaglie e difficoltà. Qual è il soldato che dice io mi arruolo ma a condizione che non ci saranno battaglie? E qual è chi ti arruola? Ma vai a pulire i cessi. Soldati come te abbiamo perso prima di cominciare. Soldato vero si aspetta le battaglie. E non è necessariamente neanche Dio che sceglie le nostre battaglie. Se è una battaglia, non è Dio, perché mi ha messo una battaglia? È il diavolo che le sceglie. Allo? Svegliarsi, sì, per sì, cortesia. Che attacca. Signore, perché permetti che il Dio... Ma non è Dio che permette, è il diavolo che sceglie. Dio permette perché ci deve essere così questo mondo, no? Va bene, perché esiste il male. Il diavolo ha spazio per decidere quando attaccarti. Va bene? E Dio non può dirti sempre... Sai come i carri armati italiani, 5 retromarce? Ritirata strategica. Cioè non è sempre la chiesa è sempre in ritirata strategica. Il diavolo fa bu e loro scappano. I governi dicono potete evangelizzare, non evangelizzano perché vediamo, fammi scattabellare, qui c'è una scrittura, dice obbedite le autorità. Sì, dice obbedite, ma non quando vi dicono di disubbidire al Signore. Grazie Signore. Giunge sempre il tempo che la spada nella mano, va bene, da una parte la spada, dall'altra parte, se non riesci a stare in piedi, appoggiati alla bandiera di Cristo. E per grazia di Dio avanza e combattiamo sino alla fine.
Amen. Grazie, Signore. Amen.
Un buon posto per appoggiarsi, la bandiera di Gesù Cristo. E questa è così che si combatte nella battaglia del Signore. E questa è la sposa di Cristo. Va bene? Biglietto da visita. Perché quando seguiamo Gesù, prima o poi, in un modo o nell'altro, ci sarà sempre una croce. Solamente non seguendo Gesù che ti illudi che non c'è. Se non è la croce del Signore, si penserà al diavolo a darti i suoi problemi. In maniera o l'altra i problemi non si evitano. I problemi che evitiamo non seguendo Gesù, tranquillo, arriverà il diavolo a darti i problemi. E malattie, e divorzi, e incidenti. La via più sicura, più protetta, è la via della croce, la via del Calvario, la via del Vangelo, la via del rinunciare a tutto, la via dell'obbedienza, la via della gratitudine. Non ci sono scorciatoie per seguire Gesù, va bene? Non esiste neanche la scorciatoia del Vangelo di prosperità. Quello lì è un inganno. Tutti quanti che vanno in quella direzione lì, anche se raggiungessero il miraggio dei soldi, e qualcuno ci riesce perché i soldi chi cerca trova. Se cerca il diavolo, trovi il diavolo. Se cerca i soldi, trovi i soldi, non c'è nessun problema. Però anche se. Ma neanche quello raggiungono, ma molti di questi qua. Prima o poi Dio metterà alla prova anche loro, quelli che sono arrivati al miraggio dei soldi, ma potrebbero essere molto impreparati. Potrebbero non essere ben addestrati, come lo sono invece i credenti cristiani soldati, che sono invece temperati alle difficoltà. Uno del Vangelo della prosperità, quando cadono le disgrazie, i problemi, la tribolazione, arriverà il marchio della bestia, non sapranno cosa fare, hanno solo imparato a contare i soldi. E mangiati i soldi se ti piacciono così tanto, come disse l'indiano. Va bene? La sposa di Cristo, il soldato cristiano, soffrirà, attraverserà sofferenze, tempeste, ma le supererà perché il Signore manderà prima le tempeste piccoline, poi quelle più grandi. Non è che le manda Lui, le permette il Signore. E man mano impari a camminare, poi impari a correre, poi impari a volare. Filippesi 1,29, Giacomo 1, cosa dice?
Filippesi 1,29, sì.
Cosa dice? Che... Vediamo se dice Vangelo di prosperità oppure battaglie e combattimenti.
Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui.
Capito? Poi dice che quando si crede in Cristo c'è anche da soffrire. Cosa faranno i evangelisti delle prosperità? Diranno, che dottrine, aspetta, vado a chiedere al mio saltimbanco, al mio predicatore che dice che Dio ci vuole felici e ricchi. E quello se lo infinocchia come vuole, dice, capito, questo vuol dire il contrario, sì, bene, andiamo avanti. Giacomo 1, 2 a 4.
Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti.
Va bene,
Giacomo 1, 2 e 4.
2 e 4. Quindi le battaglie, le prove che attraversiamo, va bene, quando la fede viene messa alla prova, questo produce costanza, produce fede. Va bene? Mm-hmm. Gloria a Dio. Perché se vogliamo portare il Vangelo a quelli che muoiono, servono spesso, cosa servono? Sacrifici personali, sacrifici finanziari, sacrifici di essere perseguitati. Persecuzione come la vediamo nella parola. Va bene? E purtroppo la prima persecuzione che qualunque missionario ti può dire viene sempre da parte del falso popolo di Dio prima e solamente dopo da parte del mondo. Lo vediamo anche nella prima chiesa, perseguitati dal falso popolo di Dio nel nome della religione. E poi arrivare in Romani dopo, tantissimo, dopo decenni dopo. Ma i religiosi sono sempre lì e la prima cosa è che il diavolo usa, perché sono ingannevoli. È lì che Giuda cadde. Giuda si fece ingannare dalla falsa religione. Quelli che non predicano il Vangelo hanno tutto il tempo che desiderano. E cosa lo usano?
Per perseguitare,
per
sì.
Combattere la parola di Dio, per combattere la sua opera, per combattere i suoi servi. C'hanno tutto il tempo che vogliono. Vanno in giro in internet e c'è niente da fare, allora vanno in giro a perseguitare qualche poveraccio che qualcosa sta cercando di fare per il Signore. Magari fa errori, come me. Magari non è perfetto, come me. Magari un peccatore, come me, come tutti. E quindi si appigliano, ecco, vedi, ha sbagliato qui, quindi è un falso profeta. No, falso profeta siete voi che non fate. Dove sono i frutti? Gesù ha detto, guardate ai frutti, non alle frottole.
Sì.
Frutti e frottole non è la stessa cosa, va bene. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Quindi, dall'inizio della Bibbia, sino alla fine, va bene, da Caino ad Abele, Saul e Davide, i falsi profeti di Israele contro Geremia, fino ai religiosi che perseguitavano Gesù e poi perseguitavano gli apostoli, e via 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 su fino a Armageddon, dammi una scrittura sul falso popolo di Dio, Apocalisse 3:9.
Sì.
Fino a Armageddon la falsa religione perseguiterà sempre il vero popolo di Dio.
Apocalisse 3:9.
Ma cosa farà il Signore a questi falsi popoli di Dio?
Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato.
Capito? Quindi questi giudei sono falsi, falsi giudei. Cristiani di oggi, molti, sono falsi cristiani. Oggi si suppone sono 3 miliardi di cristiani nel mondo, ma quando mai? Ma stiamo scherzando? 3 miliardi di cristiani, ma se ce ne fossero pochino che escono dalle cimitere e vanno a evangelizzare, il mondo cambierebbe. Ma anche quelli che sono salvati non si danno una mossa. Io suppongo che ci sono alcune centinaia di milioni di cristiani veri, però sono lazzaroni con le L maiuscola, però. Perché se metti che anche c'è solo, che so, 200 milioni di cristiani veri, se oggi tutti e 200 milioni andassero a salvare un'anima, domani sarebbero 400 milioni,
sì, va bene?
E poi il terzo giorno sarebbero 800 milioni, e poi il quarto giorno 1600 milioni, e il quinto giorno quanti sarebbero? 3 miliardi e 2, il sesto giorno 6 miliardi e 4. Il settimo giorno e non ci sarebbero abbastanza.
In una settimana finisce.
Non ci sono abbastanza perduti ad evangelizzare. Non è che devono salvarsi tutti, almeno evangelizzarli.
Sì,
e quanti di questi si convertirà. In 7 giorni tutto il mondo è evangelizzato e Gesù torna. Allora viene il rapimento. Non c'è neanche più bisogno di tribolazione marchio della bestia per svegliare una chiesa addormentata in ibernazione profonda. Grazie Signore.
Amen, amen.
Sofferenze. Una parola scomoda. Oggi si preferiscono le poltrone comode nelle chiese comode. Ma Gesù non ho visto Gesù impoltronato. Dio vuole che soffriamo? Domanda.
No.
Ma allora Dio vuole che soffriamo?
No.
La risposta è no. Che ci entra nella zucca. Altrimenti, invece di creare il giardino dell'Eden, avrebbe creato una sala di tortura. Hai visto nel Medioevo, ogni castello aveva una sala della tortura, catene appese, spade, pinze, tenaglie, catene appese alle pareti dove si attaccavano le persone da sala di tortura. Dio avrebbe creato una sala di tortura invece il giardino dell'Eden, invece no. A volte le sofferenze che dobbiamo affrontare nel nostro cammino per il Signore non sono necessariamente essere battuti, picchiati, imprigionati come Paolo e Sila. Ma le sofferenze che dobbiamo superare possono essere sofferenze di tutti i giorni. Può essere di dover portare pazienza con quella moglie o con quel marito. O fratelli o figli ribelli o genitori non credenti. Sofferenze più importanti che da superare sono quelle di tutti i giorni. Mia moglie deve soffrire. Dov'è mia moglie? Eccoli tutti là nella stanza attiva. Dio benedica. Ciao Deborah.
Ciao.
Mia moglie soffre. Deborah, stai soffrendo? Chiedi a mia moglie se soffre. Per esempio sopportare
in
me.
In che senso dice?
Dice no,
sto bene.
E perché sai, in diretta radio cosa vuoi che dica? Sai, gli devo chiedere in privato quando nessuno ascolta. I need to ask you in private, nobody's listening.
Lei ha detto sì, meglio dice, se mi chiedi in privato.
Dice, ecco, chiedimi in privato, hai capito?
Ha una lista lunga in privato.
Vedi, il trucco è chiedere domande alla moglie in diretta. E allora ricevi tu queste risposte dolci col miele, va bene? Come c'è stato uno che ha detto, se volete una moglie che vi dice sempre, che ascolta tutto quello che volete dire, parlategli mentre dorme. E potete predicare tutta la notte. Attenzione a non predicare troppo a alta voce, se no magari ti vuole qualche cuscino, se non una scarpa, una pantofola. Bene, no, ma mia moglie non è che mi sto lamentando. Debbie, I'm not complaining about you. No, you're almost
spero,
very good.
Lo spero, dice Debbie.
You're almost super duper. Va bene. Cerchiamo di, fratello Giuseppe, non ti distrarre, perché poi Angela ti dice Evangelo picking up daisies.
Really?
Per raccogliere margherite.
Exactly.
Torniamo sul binario, Angela.
Yes.
Nel nome di Gesù. Eravamo alle sofferenze, vero?
Sì.
Allora, cioè non è che sofferenze, aspettare che ci mettano in prigione insieme a Paolo e Sila o Pietro e Paolo a Roma nel Mamertino lì, no. Ma magari la sofferenza è di evangelizzare in situazioni dove nessuno intorno a te ti capisce, nessuno ti sostiene spiritualmente o materialmente,
mm-hmm.
Va bene? Come quel predicatore che cercava sostegno per finanziare la sua missione e mandò il cappello dopo la predica intorno e tornò vuoto. E allora disse, guardò il cappello e poi alzò gli occhi al cielo e disse, ti ringrazio Signore, almeno il cappello me l'hanno ridato. Cioè, ragazzi, se volete fare i discepoli, non è sempre così. Ringrazio i fratelli che adesso ci aiutano da un po' di anni, ma guardate che non ho cominciato così 47 anni fa. Decenni e decenni di pregare il Signore, ringraziarlo per un po' di pane. Grazie Signore. Mi ricordo, passeggiavo vicino al Vaticano, tanti anni fa era a Roma, e girando di qua e di là, evangelizzando, dando volantini, sono sbattuto in Vaticano. E c'era un ristorante lì vicino due o tre blocchi di stanza lì. C'è un ristorante con delle belle sedie. E però in Roma non è che posso vai a bevi un succo di frutta, è caro, no? Capito? E allora sono andato e c'era un cameriere in mezzo ai tavoli e gli ho detto buongiorno, sono missionario, Dio la benedica. Sì, sì, prego. Mi chiedere una cortesia, sì, sì. Vi posso riposare un pochino? E mi fa, ma certo, certo, era una pecorella, si sieda. E mi sono seduto a riposarmi un po', chiedo, sai, non, l'unica sedia del nostro ristorante è stata, ti siedi senza ordinare. E dopo ho visto che era così gentile, ho detto, senti, posso chiedere un'altra cortesia? Sì, mi dica, posso chiedergli un bicchiere di acqua? Questo che quasi si è messo a piangere, ma certo, subito, mi ha portato una bottiglia e ho detto, sai, compro una bottiglia d'acqua minerale, anche me, non si scherza, lì colpi di euro lì, no? Capito? Insomma, a volte, sai, non è che tu cominci a fare il discepolo, il missionario e la gente ti corre dietro per sostenerti, aiutarti. No. Proprio no, guarda.
No, così.
Guarda, io per tutta la mia vita per il Signore ho tante volte ho dovuto lottare, come qualunque missionario, gli missionari meglio di me, ha lottato più di me, quindi anche io. Però lottavo e confidavo in Dio, dovevo confidare in Lui per il cibo, per il vestiario, per l'alloggio, per le finanze, per il trasporto. Insomma, è così, sai, ero un po' viziato prima di vivere per il Signore, ero piuttosto viziato. So, andavo per esempio in Inghilterra diversi anni e andavamo a questi pub, lì dove si ballava, si beveva e così si corteggiavano le ragazze, cioè viziato, capito? Poi ho cominciato a fare missionari e la storia, la musica è cambiata. Non era adesso vado a farmi un aperitivo, no, no, no. E non puoi permetterti. E quanti aperitivi puoi comprare? Insomma, ho imparato il valore di un maglione, una giacca per la pioggia, il valore di un pezzo di pane, il valore di un pasto. Quando la gente che evangelizzava, mangiavo sempre, mi ha mai mancato il necessario, però il Signore mi ha insegnato il valore del denaro, devi conservarlo, quelle piccole 100 lire, oggi come si dice un euro, quanto è oggi 100 lire? 10 centesimi, non so. Attenzione, il valore di una bella borsa, un bel zaino da riempire, che sia solido. A volte se dormi su di un treno che magari ti porta alla prossima regione e viaggi magari per me alla notte, viaggi alla sera, arrivi tardi e trovare a dormire non è sempre facile. E poi, però il Signore provvede in una maniera o nell'altra, è sempre evangelizzando. No? E allora apprezzi un letto su cui riposare. Però lamentarsi che Dio non provvede, no, Dio provvede sempre. Però a suo modo, a volte ci voleva 2 o 3 ore a trovare un posto per dormire, che non è che puoi andare all'Hilton o al Grand Hotel. Anche le pensioni da andarci piano. E allora evangelizzando si trova posto a dormire gratis, capito? E ci voleva a volte è passato anche 3 ore a cercare un posto per dormire, capito? E però è così. Però ti diverti perché evangelizzi. Lo fai mentre evangelizzavi. Adesso ultimamente, grazie a Dio, adesso non potrei neanche più farlo, però adesso viene provveduto una chiesetta che sostiene il lavoro. Il Signore sa quando. Quando ero giovane, arzillo, eccetera, niente. Si lottava come Neemia, la cazzuola in una mano, la spada nell'altra, a costruire il muro di Gerusalemme, il libro di Neemia. E possiamo lamentarsi, no. E poi sai, quando il diavolo ti fa lamentare, dice, ah, guarda, il pane è vecchio. E guarda, solo pane e cipolla e un pezzo di formaggio. Ma gloria a Dio, molto salutare. Allora cosa fai quando il diavolo cerca di farti mormorare? Guardi indietro, guarda a chi ha meno, guarda i poveri, guarda quello che dorme sotto un ponte. E questo fa sparire qualunque gelosia e invidia verso quelli che hanno di più.
Amen.
Capito? A volte andavo a visitare i miei genitori. Sto parlando un po' di me, va bene Angela?
Ok, sì.
Va bene, se non ti annoio.
No.
Visitavo i miei genitori a volte, come quando sono tornato dall'India, quando così, tornato con le tasche vuote a dire poco, e con pochi soldi a dire tanto. Cioè, allora visitavo i miei genitori, i miei parenti, e i miei parenti hanno notato che a volte ci si veniva a bere il caffè a casa dei miei, ero lì e non ne potevamo neanche troppo evangelizzare, che i miei non erano così. E vedevo poi, dalle domande che mi faceva, mi fa: dove è la tua casa? E dove è questa qua, mio padre? Non hai una casa? Perché, sai, sparlavano alle mie spalle, no? Quindi facevano domande che vedevo che venivano da sparlamenti. E dicevo: ma guarda, io la vita che faccio, il lavoro che faccio, non è che mi serve tanto. E mi guardavano come con vergogna, abbassavano gli occhi, come dire, un fallito. Un fallito. Ma è logico, non possedevo una casa, spesso neanche un'auto, perché quando partivo in viaggio di missione mi vendevo tutto. Avevo una macchinetta, una macchina di 20 anni, 15 anni che era, la vendevo anche quella. Quando tornavo ero in mezzo a una strada, però c'era Gesù. Avevo niente, andavo in giro con l'autostop. Capito? Con l'autostop, i parenti mi vedevano la strada. A volte stavo con una settimana di miei, lì nella strada con l'autostop. Passavano anche dei parenti, non mi davano neanche passaggio. Si vergognavano di me. Quando si dice la vergogna della croce. E allora, anche io mi riunivo con le pecore, c'erano anche pecore, andavo a casa loro, gruppetti ci riunivamo, però questi gruppetti assomigliavano a stalle di Betlemme, non è che assomigliavano a chiese tradizionali. Però io spero che i fratelli saranno d'accordo, è molto più bello. Va bene? Però a chi predica il Vangelo, io dico il Vangelo della Bibbia, va bene, diciamo prima o poi, sempre, se predichi il vero Vangelo, prima o poi sempre viene abbandonato dai parenti e dalla cosiddetta gente per bene, sempre. Va bene, questo lo leggi nella parola. Andiamo a Secondo Timoteo, Angelina. Secondo sì. Timoteo, c'è una scrittura lì quando prima o poi tutti ti lasciano, sai? Guarda, Secondo Timoteo 4, andare verso 9, qui siamo nell'anno 66 dopo Cristo, qui siamo. E l'anno che sappiamo Paolo viene decapitato. E Paolo scriveva al suo fedele figlio nello spirito, Timoteo, che gli era rimasto fedele, un vero discepolo Timoteo. E cosa diceva? Secondo Timoteo 4, dal 9 fino al 16, leggi verso 9.
Cerca di venir presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia.
Quindi sono andati via tutti. Questi erano i discepoli, eh? Va bene.
Solo Luca è con
me. Poi Dema dice, Dema ha amato questo mondo, mi ha lasciato. Questo proprio abbandonato al Signore. Poi c'era Tito, c'è l'epistola di Tito.
Sì.
Però lui si è trasferito. Però in certo senso non dovevano andarsi. Temevano la persecuzione di Nerone quando i cristiani venivano perseguitati. Verso 11.
Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile per il ministero.
Luca è colui che scrisse il Vangelo di Luca e anche gli Atti degli Apostoli. Poi anche il verso 12.
Tichico l'ho mandato a Efeso.
14.
Alessandro il Ramaio mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere.
E quando fate missionari, prima o poi ci sono i finti discepoli, i finti fratelli che vengono con grandi sorrisi. E poi vi accoltellano alla schiena. Questo è nel contratto, preparatevi a quello e vi accuseranno di essere indemoniati, di essere del diavolo, falsi profeti. È così, questo è Alessandro il Ramaio, verso 15.
Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole.
Ecco, i santi fratelli sono tutti qua, e dolci, dolcissimi, altri invece erano falsi fratelli. E abbiamo aiutato in tutti i modi, anche materialmente, e questi sono messi in internet a predicare contro di noi e dire bugie, e succede. 16.
Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato.
Non venga loro imputato. Cioè, a volte io sono lì che magari sto meditando così e mi viene in mente certi nomi di falsi fratelli che mi hanno fatto molto del male. E allora la mia difesa, perché il diavolo li usa per deprimermi, la mia difesa è semplicemente benedirli. Signore, benedicili con la tua volontà. Ed ecco che questi spiriti escono e tornano alla pace del Signore. Lo suggerisco a tutti. Insomma, andiamo a secondo Timoteo 4, letto al 16,
sì.
No?
Sì.
Ecco, giunge il tempo quando, giunge un tempo quando tutti ti abbandonano, ti rimane solo il Signore, come dice il verso successivo.
Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone.
Cioè sarebbe, vedi, questo Paolo parlava in parabole, no? Questo era Nerone, il leone che controllava Roma. E anche noi adesso, come avete notato, stiamo parlando molto in parabole, non possiamo più usare tanti nomi se vogliamo continuare a nutrire le pecorelle, continuare a evangelizzare attraverso la radio. Dobbiamo stare molto attenti perché le fauci dei leoni sono quelli che sono al potere, che hanno autorità e che possono farti chiudere, capito? Quindi dobbiamo usare molta saggezza, fratelli. Pregate per noi che Gesù ci dia saggezza, che dobbiamo da una parte predicare il Vangelo, dall'altra parte farci capire e dall'altra parte difenderci dalle fauci dei leoni. E comunque questo era l'anno 66 d.C. In quell'anno il leone lo condannò a morte e fu decapitato. Va bene, quindi preghiamo che la nostra radio non sia decapitata, e per adesso solo in internet, poi le altre decapitazioni verranno dopo,
sì.
Quando Dio vorrà. Alleluia.
Amen, amen.
Torniamo a Gesù.
Sì, sì, sì.
Gesù nasce in una stalla, grazie Signore. Gesù viaggia a piedi oppure su un asinello, dormiva a volte sotto gli alberi, una pietra per cuscino, e Gesù muore appeso a un legno e poi risorge. Eppure era sempre, non importava quanto era umile, dolce, era sempre criticato. Quando servite il Signore dovete prepararvi alle critiche. Non importanza quanto bene fate, quanto amore date, persone che magari aiutate finanziariamente, è tutto, ci saranno i falsi fratelli che vi odiano. Perché? Perché così è lo spirito del mondo. Perché sono falsi fratelli. Va bene, è successo anche a Gesù. Attenzione anche alla trappola delle finanze. Cioè ci sono occasioni, anche io mi sono presentate occasioni nelle quali avrei potuto fare soldi, stampare libri, vendere il Vangelo. Perché no? Lo fanno tutti. Ma nel mio cuore c'era sempre quella voce di Dio che mi diceva che fino a che Lui, come che Gesù mi dicesse, fino a che io ti do fede di vivere per fede, solo di offerte volontarie basta, vai avanti. Va bene così? Non. Quindi comunque non sto criticando uomini di Dio che per finanziare la loro opera distribuiscono libri o CD. Va bene? Solo suggerirei che il loro messaggio sia offerto anche gratis, magari in formato più umile, per essere disponibili a tutti. Se praticamente dei missionari o una chiesa stampa libri e CD, sai, con caratteri d'oro, d'argento, belle copertine, costosissime, rivendono 10, 20, 30 euro, quello che è, possono farlo. Non ho niente, non sono contro quello. Anche mia moglie andava in giro a vendere, fino a poco tempo, vendeva formaggio, vendeva latte.
Sì.
Va bene, e poi non abbiamo più avuto tempo, è dovuto smettere. E però è successo che dopo i fratelli hanno sopperito con le decime, va bene, e mia moglie è contenta, non devo andare più in giro. Una volta sono andato a fare una merenda in un ristorantino lì così, abbiamo preso qualcosa da mangiare, qui sono venuto a vendere formaggio, mi ha detto. È andato alla cassa, dice, come va, come non va? Si sono baciati, tutto, un po' di tempo fa, prima del coronavirus.
Sì, perché quando andavamo in giro con il formaggio, anche facevamo amicizia con la gente, evangelizzavamo, quindi non era solo per il formaggio, la gente ci conosceva bene e ci riceveva come amici, non solo come qualcuno che vende, rappresentante
sì.
dei formaggi.
Non so se riuscì a evangelizzare tutti, però.
Non tutti, però abbastanza. Quando facevano amicizia si vedeva chi era aperto.
Però quando andavo dentro a visitare questi negozietti, andavo col formaggio, non è che andava col Vangelo, no?
Anche.
Il Vangelo seguiva dopo, quando era possibile.
Sì, sì.
Comunque abbiamo, la signora era molto dolce. Quindi ripeto, non sto criticando fratelli e missionari che devono stampare libri appariscenti, bellissimi, CD, eccetera, e li vendono a un prezzo giusto, e non sto criticando loro. A condizione però che il messaggio del CD e il messaggio del libro sia messo a disposizione anche gratis, perché c'è il fratello che non ha i soldi, uh-huh. e c'è quell'altro che non ha fede, e c'è quell'altro che non si fida di te, e se deve pagarlo non ti dà una chance. E allora devi sì, da una parte offrili, vendili, sono fratelli che ti conoscono, lo comprano, però lo stesso messaggio deve essere disponibile gratis,
per
o
tutti,
in internet,
sì.
o stampato. Di maniera che non ci deve essere neanche un piccolo, il più piccolo messaggio di Gesù che tu vendi, che non è anche a disposizione gratis per tutti. E vedrai che prima o poi ci sono fratelli che ci mandano offerta dopo 4 anni.
Sì,
cioè, 4 anni
sì,
che
sì.
vi seguo, ho deciso di darvi un'offerta.
Sì.
È così. Grazie Signore, Dio li benedica, meglio tardi che mai.
Dio li benedica, sì, anche perché è scritto in 1 Corinzi 9, credo è 14, quelli che predicano il Vangelo vivranno dal Vangelo, e questo funziona anche se la mente umana non può capire questo concetto, ma se tu predichi il Vangelo confidi che il Signore provvederà ai tuoi bisogni, e questo certo. lo vediamo attraverso di voi fratelli che mandate le offerte, le decime, e così il Signore provvede ai nostri bisogni. Anche se sì, abbiamo le nostre paure, incertezze e i dubbi, confidare, lasciare il Signore a provvedere. E poi, come ha detto Giuseppe, quando a volte vedi che non bastano, puoi vendere formaggi, puoi vendere un libro che è anche gratis su internet. Quindi ci sono metodi per anche finanziarti, ma sempre il Vangelo deve essere gratis. E certo. il Signore si prende cura di provvedere.
Sì, ci sono fratelli che adesso stanno scrivendo libri, scrivono, trascrivono i messaggi dei nostri audio e stanno facendo libri. Questi fratelli... è logico che diciamo hanno bisogno di vivere anche loro, cioè,
sì.
E quindi non c'è niente di male a diciamo a chiedere un'offerta appropriata per un libro, un CD, potete farlo, non c'è problema, però l'importante è che il messaggio sia anche messo a disposizione gratis, va bene, per chi lo vuole. Per esempio noi, il Signore ci ha dato la fede di mettere tutto gratis a disposizione, tutti i video su internet, tutto sulla nostra radio, il nostro archivi, tutto. Non c'è neanche un messaggio che il Signore ci ha dato che non è a disposizione gratis.
Mm-hmm.
Un giorno magari chiederemo offerte per un libro, per un CD che non abbiamo, mm-hmm. però un giorno potrebbe essere necessario, perché uno deve anche vivere, no? Che un missionario, se lo criticano perché lui vende un libro, ma come deve vivere un missionario? Scusi, non c'ha salario, non c'ha stipendio, il Vangelo lo dà gratis,
mm-hmm.
guarisce le persone, le guarisce gratis, non è come le streghe che vai presso il guarito e ti fanno pagare e poi ti danno malattie peggiori. Cioè il missionario non fa pagare, e come deve vivere sto poveraccio? Deve andare a rubare, deve fare. È logico che può vendere un libro, può vendere il CD, però io suggerisco sempre lo stesso messaggio, deve essere anche gratis, in maniera che uno c'ha sempre la scelta, va bene? Comprarlo o gratis, e uno decide, va bene? Ogni tanto c'è il decimo lebroso che torna e ringrazia il Signore, e 9 lebrosi però non tornano a ringraziare il Signore, e così è missionario. Chi ha fatto missionario lo sa, è così. Gloria al Signore. Va bene, allora, per concludere, fratellini, parlo ai fratelli che sono sotto prova in questo momento. Se sei sotto prova, ringrazia Dio, fai come Giona. Giona possiamo criticarlo qui, criticarlo là, ma Giona si era avveduto. Adesso Giona sarà in cielo e sarà uno... Secondo me è un profeta come tutti gli altri profeti. Dice sì, però ho sbagliato. E ha sbagliato, e tu presuntuoso, non hai mai sbagliato? Chi non ha sbagliato? Guardiamoci allo specchio. Quindi arriveremo alla perfezione quando cominciamo, una delle perfezioni, va bene? Non perfetto come Dio, ma insomma perfezione che Dio vuole da noi. Perché Gesù ha anche detto, siate perfetti come Padre vostro è perfetto. Quindi c'è una perfezione che anche noi possiamo attenerci. Giungiamo a una perfezione su questo quando cominciamo a ringraziare il Signore delle battiture, delle cose, dei problemi che abbiamo. E quindi se siete sotto prova, fratelli, ringraziate Dio. È assolutamente normale, non vi succede niente di strano. Strano sarebbe se il nemico non vi combatte, non lotta contro di voi. Se qualcuno si sentisse... come di annegare in un bicchiere di acqua davanti a difficoltà. Perché? Perché sto annegando un bicchiere di acqua? Perché? E perché semplicemente è stato, o sono stato, o siamo stati, lazzaroni, quando avremmo potuto, avremmo dovuto allenarci ad essere buoni soldati di Gesù Cristo e combattere per Lui. Va bene, specialmente allenarci a vincere anime. Vincere anime, per chi non l'avesse ancora capito, è la nostra unica scusa di rimanere in questa valle di lacrime, questa valle di disgrazie, chiamata pianeta Terra. Perché dopo che siamo salvati, perché Dio non ci porta via allora, va bene, perché non ci rapisce. No, ci tiene qua, in questo mondo, dopo che siamo nati di nuovo. Ci tiene qua perché? Ah, perché vuole Vangelo di prosperità, che faccio soldi, ammucchio, ammasso, e così quando vado al cimitero, là... No, caro. No, no, no e no. Tu rimani qua per costruire, non la tua casa, la tua villetta, la tua piscina. Magari puoi anche avere una piscina, puoi anche avere una villetta, ma usala per il Signore. Va bene? Dio ci prova anche per insegnarci a non diventare come il mondo, parte del mondo, il mondo senza Dio. Non diventare come la religione addormentata del mondo. Ci mette alla prova. Va bene, nel mio caso, guarda, se io mi fossi adagiato nel mondo religioso, guarda, oggi non saremmo qui tutti noi insieme, parte di questa piccola missione, che è piccola ma è sparsa in più di 50 nazioni, siamo sparsi. Va bene, in una nazione ce n'è solo una nazione ce ne sono 10, in una nazione ce ne sono migliaia. Va bene, io sono italiano, è logico che ci capiamo meglio in italiano, va bene. Guarda, se io mi fossi adagiato nel mondo religioso, dicevo, oggi non saremmo qui in questa missione, insieme a voi, equipaggiati in questa piccola nave, a imparare a navigare nelle acque di questo tempo dalla fine. Acque difficili, ma ce la faremo. La nostra nave non affonderà se guardiamo Gesù. Non ci fermeranno le difficoltà, le tempeste, le tormente, i falsi fratelli, le false accuse, le capre, la zizzania su internet, non ci fermerà. Non affonderemo, galleggeremo sullo tsunami, sulle tempeste. Il Signore ci sta insegnando e molti di noi, grazie e gloria a Dio, lo hanno già imparato, a cavalcare l'onda. Spiritual surfing, come si dice in italiano spiritual surfing? Surf spirituale, sai quelli che fanno, si dice surf, boh, comunque quello che è. Quindi quelli che fanno surf,
fare surf.
Surf si dice, ok, perfetto, a volte mi confondo, non so se è lo stesso in italiano. Capito? Cioè, cosa fanno questi? Cavalcano l'onda e a volte, sai, ci sono surfisti che sono morti sotto l'onda, lo sai? Non sono più affiorati, sono annegati. Va bene, quindi attenzione, l'onda che il diavolo manda per distruggerci è la stessa che ci solleverà, che ci salverà, che ci trasporterà vittoriosi. Adesso, domani, in questo virus del diavolo, nella tribolazione che viene, in ogni battaglia che viene, se guarderemo a Gesù, se dal ventre della difficoltà, dal ventre delle tormente, dal ventre delle tribolazioni, dal ventre del pesce di queste cose qua, noi ringrazieremo Dio, benediremo Dio, guarderemo il Signore, lo benediremo, lo loderemo.
Amen.
E vinceremo lodandolo. Amen. O moriremo lodandolo. Amen. Va bene, questa è la vittoria.
Amen.
La vittoria è quando tu dici non mi interessa morire, il Signore mi salverà se vuole, mi salverà se vuole. Certo.
Amen.
Va bene. E se non vuole, è meglio. Esia 57:1, il giusto viene tolto di mezzo, muore, il giusto muore. E nessuno pone mente che viene sottratto ai mali peggiori a venire. Ce l'hai Esia 57 lì per caso, sotto mano, sotto dito, sotto computer,
sì.
Sotto internet.
Isaia 57
sì,
verso?
Credo che sia quello, no? 57:1, se non mi sbaglio.
11?
57:1.
57:1. Isaia 57:1 Il giusto muore e nessuno vi bada. Gli uomini buoni sono tolti di mezzo e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono.
Quelli che hanno paura del martirio non hanno capito niente. Non hanno capito che il martirio, leggi Apocalisse 9, 6, non hanno capito che il martirio è l'autobus di Dio, il taxi. Dio li sta portando via così che non soffrono più. Svegliamoci. Invece nel mondo non hanno questo ausilio, non hanno questo beneficio. Non posso permettersi il lusso che loro Dio li fa morire per toglierli dalle sofferenze. Se loro Dio, il diavolo, li fa morire per andare all'inferno, però. Ma noi per portarci in cielo. Ecco, guardiamo qua la gente del mondo, quando ci saranno bombe, guerre atomiche, radiazioni, la gente soffre e non ce la fa più dalle sofferenze, perché non dorme né di giorno né di notte, solo soffre, vorrebbe morire le guerre che arrivano. Cosa dice?
Apocalisse 9,6 In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non lo troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro.
Grazie, Signore. Ma noi invece bramiamo vivere o morire, quello che Dio vuole. Tanto per noi, guarda, testa vinciamo, croce non perdiamo, perché abbiamo Gesù.
Amen.
Va bene? Quindi ragazzi, gioite, fratelli, gioite. Amen. Gioiamo.
Grazie, Gesù.
Rejoice. Alleluia.
Amen. Grazie, Gesù. Chi
è in grado di dire alleluia, grazie Gesù?
Alleluia.
Ti amo,
Gesù.
Ti benedico.
Amen, amen, amen.
Grazie, Signore, che mi salvi. Signore. E grazie, Gesù, quando vengo martirizzato.
Amen. Sì.
Amen. Con questo modo abbiamo superato la paura del diavolo.
Sì.
Apocalisse, me lo leggi, Apocalisse.
Sì, sì, sì.
Apocalisse 12, 11.
Apocalisse 12, 11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Alleluia. Allora com'è che si vince il diavolo? Non amando la nostra vita. Ma se tu ami il Vangelo e prosperità, come sto bene, la pancia è piena, il bottiglione è qua, la televisione è accesa, come sto bene, come sei fesso. E questa è la tua vita. E quello lì è la tua fede. Ma per cortesia. Fai come Gedeone. Cosa ha fatto Gedeone? Giudice 6, leggilo. Ha preso un bulldozer, è andato a sfasciato la chiesa addormentata, mentre tutti dormivano, perché se no non glielo facevano fare. Ha preso un bulldozer. Bulldozer. E ha sfondato la chiesa di suo padre, con tutte le false croci in cima. L'ha buttata giù, alla mattina si sono svegliati quelli là e dicevano: chi è che ha buttato giù la nostra chiesa? È stato Gedeone, il figlio di quello là. E dice: portatelo qui che deve morire. Perché ha preso. Dio gli ha detto: prendi il tuo bue, prendi il bue e butta giù l'altare di Baal di tuo padre. Bull. Toro in inglese si dice bull, quindi bulldozer, no? Va bene? Quindi era bulldozer di quei tempi, no? Capito? Quindi andate lì col bulldozer, almeno nello spirito potreste farlo.
Amen.
Andate, date la parola e poi quando... Ciao, se non accettano la parola, controllate se c'è della polvere sulle ciabatte, una bella scuotitura e via. Va bene? Nel nome di Gesù Cristo, 1 Samuele 22. Alleluia. Cos'è che dice 1 Samuele 22:2? Angelina,
a te
il microfono.
Tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti o che erano scontenti, si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo. Così ebbe con sé circa 400 uomini. E parla di Davide?
Sì, di Davide. Davide aveva una chiesa di 400 uomini, tutti fuori legge.
Ah.
Gente piena di debiti con Equitalia, Equisraele. Ed erano scontenti. E si radunarono presso di lui ed egli divenne loro capo. Ed ebbe con sé 400 uomini, tutti fuori legge. Gente che, capito? Gente con pelo sullo stomaco. Capito?
Pelo sullo stomaco?
Sì, sai cosa vuol dire pelo sullo stomaco?
No.
Vuol dire
cosa vuol
duri.
Dire? duri.
Sì, tipi duri. Quindi la chiesa di Davide era un branco di, era un mucchio di briganti. Studiate Primo Samuele, che era, cosa facevano questi qua? Questi qua, quando gli finivano i soldi, sai cosa facevano? Andavano a attaccare un villaggio, ammazzavano tutti e portavano via tutto, tutti gli averi, le ricchezze. Capito? E a quei tempi là si faceva così, Vecchio Testamento. Però erano villaggi pagani, nemici di Dio. Però si usava così. Poi gli hanno reso pan per la focaccia. Sono arrivati a Malechiti, così Primo Samuele 28, 29, 29, 30, lì, quella zona lì. Malachiti hanno fatto lo stesso a Davide e gli hanno razziato tutto, gli hanno distrutto il villaggio di Davide, Ziklag si chiamava, e portato via tutti gli animali, le mandre, per buona misura anche le mogli si sono portate via. E poi Davide, poi, come è finita la storia? Date il primo libro di Samuele, mi dai il capitolo, cos'è, 29-30.
Okay.
E lo scoprite, va bene? Va bene? E così seguite il seguito della telenovela. Okay.
Grazie Gesù.
Allora, l'hai trovato?
30. Primo Samuele 30.
Primo Samuele 30, studiatelo. Io non ve lo dico, così almeno vi obbligo a leggere la Bibbia, ragazzi. quelli che ancora non conoscono questa storia. Sono i trucchi del predicatore, questo qua. Non te lo dico, così te la vai a leggere. Allora, quindi qui siamo, noi siamo qua, la Chiesa dello Spirito, Radio Blast, una banda di fratelli che ha pochissima somiglianza con le chiese tradizionali, tutti i santarellini, con la cravatta stirata, capito? Assomigliamo molto di più a questi seguaci di Davide, invece, capito? È così che è cominciato il re di Israele, il più grande re che Israele ha mai avuto. È cominciato in un branco di razziatori, di gente che aveva debiti e che erano scontenti. Sì. Insomma, in parole povere, la chiesa di Davide era composta da, come si dice in Sud Italia, figli di buona donna. Ma comunque, per quanto mi riguarda, me, a questo che Dio mi ha chiamato, a raggiungere le pecorelle sperse. Le pecorelle sparse e sperse. Non andare in edifici a addormentarmi insieme agli che sono dormitori ormai. Quindi noi dobbiamo cercare. Dio mi ha chiamato a me e credo che chiama a tutti noi. Mi ha chiamato a cercare le pecorelle che certe chiese fuori binario avevano convinto che avevano perso il Salvatore, o insomma chiese che pecorelle che non trovano comunione nelle chiese, cacciate fuori magari con dottrine sgangherate, povere pecore ammalate, disperse, oppresse, pecore rigettate, pecore scomunicate, e anche di qua l'abbiamo trovata, pecore che nessuno voleva, ma le vuole Gesù, le vuole il Salvatore.
Amen.
Quante pecore grasse, perché abbiamo ricevuto anche pecore grasse, quella sacchiotta, che aveva il grasso, che quando camminavano il grasso andava a destra e a sinistra. Capito? Sono arrivate anche di quelle, però se ne sono andate deluse da noi, perché non abbiamo accarezzato, come si suol dire, le loro orecchie religiose con i sermoni, i soliti sermoni da dormitorio e delle panche comode, e allora se ne sono andate deluse. Mi hai deluso. Sì, ciao, arrivederci, che altro posso fare? Ti ho dato il Vangelo, cosa devo darti? Voglio il mio Vangelo che mi piace. Sì, vai a cercarlo qualche altra parte, che io conosco solo un Vangelo. Infatti, se guardate i tre principi basilari per far parte della nostra piccola fratellanza, e che in un modo o nell'altro, uno dei tre principi dice: dobbiamo evangelizzare, non solo perché è comandato, ma anche perché altrimenti noi stessi diventeremo un'altra Sardis.
Mm-hmm.
Va bene, vede, leggere Apocalisse 3.1, va bene. Quindi sulla pagina della radio ci sono come far parte della nostra fratellanza. E tre principi, cioè, se manca un principio la Chiesa non va avanti, se non la sostieni, se non sei in unità con la dottrina del Vangelo, se non vai a evangelizzare non moriamo. E sono tre punti, basta, non chiediamo, non abbiamo altra dottrina. Primo Timoteo 6, concludiamo, andiamo alla conclusione, ragazzi, che qua sennò i santi si stancano.
Sì.
6 al 12, Ce l'hai?
Sì.
E concludo con questi passaggi. C'è questo, poi c'è Matteo 7.
Prima Timoteo 6, 6 a 12. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti, non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori.
Il Vangelo di prosperità. Attenzione, cerchiamo di capire cosa. Paolo, primo Timoteo 6, già aveva problemi con le chiese del Vangelo di prosperità. Ripeti quella scrittura.
Verso 10. Infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi sono dati... E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori.
Ma tu,
uomo di Dio, fuggi queste cose.
Fuggi!
E ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine.
In una parola, il Vangelo.
12. Combatti il buon combattimento della fede. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni.
Alleluia, grazie. Amen. Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Per questo, guarda, ringrazio Dio. Non cambierei la mia piccola missione che Gesù ci ha dato con nessuna elegante, appariscente chiesa di prosperità. Queste chiese super organizzate e super senza frutti. 10.000 poltrone hanno in certi posti, complessi musicali di grido, aereo, jet privato, eccetera. Io non cambierei la nostra chiesa dello spirito Stalla di Betlemme con queste cose appariscenti. Quindi quando vengono le difficoltà, la tribolazione, eccetera, cosa faranno questi con le loro poltrone? Quando verrà il diluvio? Le poltrone galleggiano, si aggrapperanno alle poltrone che galleggiano quando verrà lo tsunami della tribolazione. E allora, fratelli, quale rotta? Quale rotta? Ninive o Tarsis? Qui che terminiamo dove abbiamo cominciato. La volontà di Dio, che la sua parola indica, una via magari a volte dura, difficoltosa, ostacolata da ogni tipo di zizzania intorno, va bene, oppure la rotta facile? Seguiremo Gesù la via difficile o seguiremo la via facile? Quale sceglieremo? Dobbiamo scegliere quale direzione andare, va bene? La via di Tarsis è liscia, tutti nel mondo la indicano come logica, intelligente, scontata, e perché no? Tutti ci vanno, possibile che sbagliano tutti, quindi tutti andiamo a Tarsis o andiamo a Ninive? Ninive, tra virgolette, indica la volontà di Dio alla nostra vita. Sono due vie, due direzioni. A chi è che ascolteremo? Dove stiamo andando? E sono due direzioni esattamente contrarie, va bene? Però dice il Signore, se vogliamo prendere il suggerimento da Gesù, lui ci suggerisce la via, ci dice anche la grandezza, la strettezza, la facilità, la difficoltà. Cioè, possiamo riconoscere la via giusta e sbagliata dalle difficoltà o quanto è facile o quanto è difficile, quanto è larga o quanto è stretta. Matteo 7 al 13 fino al 29.
Matteo 7, 13. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci.
Cioè vi dicono: prendete la nave di Tarsis. Tutti la prendono.
Tutte le chiese, quasi tutte, vanno verso Tarsis. Perché voi no? Come li riconosciamo questi falsi profeti?
Li riconoscerete dai loro frutti, verso 16.
Guardate i frutti, non alle chiacchiere. Non è chi c'ha la parlantina, chi parla bene, che bell'accento. C'è l'accento francese, un po' tedesco. No. Guardare ai frutti, non guardare quanto è bella la chiesa. Sai, nostra chiesa abbiamo cambiato le poltrone. Ti siedi, ti senti, ti senti volare. Poi arriva il predicatore, le barzellette migliori. E questo. O quello, o se no messaggi di condanna uno l'altro. Vuoi saltare al 24?
Matteo 7:24. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia.
Alleluia, alleluia. Amen. 26.
E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia.
Ok, quindi non guardare alla carne, all'uomo, guardare esattamente, imparare ad essere guidati dalla parola. In tutta la parola di Dio vediamo che la sua volontà spesso è nascosta dietro la fede, è nascosta la volontà di Dio a volte, e deve essere trovata cercando, pregando, disperandosi, abbandonando tutto, ascoltando solo Dio, solo la sua parola. E quelli di noi in mezzo cuore non la troveranno. Va bene? Geremia 29:13, voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete
con tutto il
vostro cuore.
Amen.
Quindi la volontà di Dio non la si trova dalle apparenze. Le apparenze sono ingannevoli. Sì. Alle apparenze vi guidano i falsi profeti. Primo Timoteo 1, 18-19, le navi partono. Va bene, Primo Timoteo 1, le navi partono, tutte, ma solamente le navi che seguono una bussola speciale, la bussola di Dio, giungeranno al porto giusto. E alcune navi non vi giungeranno affatto. Leggilo, Primo Timoteo 1, 18-19.
Primo Timoteo 1, 18-19.
E concludiamo.
Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo, perché
tu combatta in virtù di esse
la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunziato e così hanno fatto naufragio quanto alla fede.
Certe navi non arrivano mai, altre arrivano al porto sbagliato, al porto della carne, al porto delle chiese morte, al porto del materialismo. Va bene? Nessuno ha mai trovato la volontà di Dio nella Bibbia senza combattere, cercarla, a volte a costo di incredibili sofferenze, dentro un pesce. Paolo giù per le ceste dei muri, a Gerico, le spie. Dice nei Proverbi: la gloria di Dio è nascondere la cosa, la gloria del Re è di investigarla. Dice Gesù: cercate e troverete. Se non cerchi, non trovi. Non è una vita robotica, meccanica, tu sempre avanti e indietro dall'edificio. Quella è una presa in giro. Gli edifici sono trappole, e dove la fede muore. Grazie Gesù. Fine del messaggio.
Amen. Grazie Signore. Grazie Gesù.
Gloria a Dio. Scriveteci, fratelli, mandateci qualche commento nel nome di Gesù.
Sì, alcuni hanno già scritto. Forse li leggo dopo questo canto. Ascoltiamo il gruppo Zigani. Io sono l'Eterno, il tuo Dio.
Il gruppo Zigani, Zingari. Zingari cristiani per il Vangelo. Dio li benedica, Signore. Tutti dobbiamo essere zingari del Vangelo. Correre per il mondo, andare per il mondo, nomadi. Andiamo dove il vento dello Spirito Santo ci porta. Meglio zigano per Gesù che una statua sedentaria seduta.
avanti.
E dopo il canto ascoltiamo una testimonianza bellissima di guarigione di cancro di una sorella e faremo la preghiera e la santa cena insieme. Quindi fratelli, preparate il pane e il vino.
La comunione, perfetto. Quindi preparatevi e nel nome di Gesù Cristo preparatevi a guarire quelli che siete ammalati. Va bene, calci in faccia alla malattia. Pedate alle malattie. Nel nome di Gesù malediciamo ogni malattia. Muori malattia. Vivi Gesù, vivi guarigione dentro di me, dentro di noi.
Amen.
Avanti nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Ascoltiamo questo canto che è un messaggio da Gesù. Io sono l'Eterno, il tuo Dio.
Guardo verso il cielo, quando sarai afflitto e sarai solo, quando un esercito verrà contro te, non ti preoccupare, combatterò con te. Io sono l'Eterno, veglio su di te, ti consolerò quando sarai triste, ti proteggerò sotto le mie ali e ti abbraccerò per darti forza. Abbi fede in me nelle tue paure, io sono il tuo Dio che ha aperto il mare. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Non aver paura di lottare, niente può colpirti se confidi in me. Vincerai con fede contro ogni male e quando cadrai ti rialzerò. Io sono l'Eterno, io ti darò le forze, lungo il tuo cammino io ci sarò. Ti darò riparo sotto le mie ali, ti terrò per mano sostenendoti. Attraverseremo insieme ogni cosa, aspetterò con te la fine della prova. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Ci saranno giorni accesi e giorni bui, ma io ti abbraccerò per darti forza.